La grande marea d'agosto che porta la pioggia riempiva la finestra. La terra finiva lì, ai margini del prato sabbioso. Ancora uno sforzo del vento, ancora un sollevarsi del campo grigio arato da schiume parallele, e probabilmente la casa si sarebbe messa a navigare come un'arca. Ma Phil e Vinca conoscevano la marea d'agosto e il suo tuono monotono, la marea di settembre e i suoi bianchi cavalli scarmigliati. Sapevano che quel tratto di prato restava invalicabile e nella loro infanzia avevano riso, anno dopo anno, di quei nastri saponosi che danzavano impotenti lungo il bordo rosicchiato dell'impero degli uomini. Phil aprì nuovamente la porta a vetri, faticò a richiuderla e, sfidando il vento, tese la fronte alla pioggia sottile, vagliata dalla tempesta. La dolce pioggia marina, un po' salata, che viaggiava nell'aria come fumo. Raccolse sulla terrazza le bocce con i chiodi d'acciaio e il pallino di legno lasciati la mattina, i tamburelli e le palle di gomma, e sistemò in un ripostiglio quei giocattoli che non lo divertivano più, con la cura che si usa per un travestimento che deve servire a lungo. Dietro la finestra gli occhi della Pervinca lo seguivano, e le gocce che scivolavano lungo i vetri sembravano colare da quegli occhi ansiosi, di un azzurro che non dipendeva né dallo stagno marezzato del cielo, né dal piombo inverdito del mare. Phil ripiegò le poltrone di legno e capovolse il tavolo di vimini, e nel farlo non sorrideva alla sua piccola amica. Da molto tempo ormai non avevano più bisogno di sorridersi per piacersi, e quel giorno non c'era niente che desse loro gioia. Ancora qualche giorno, 3 settimane, si disse. Si pulì le mani dalla sabbia su un ciuffo di serpillo bagnato, carico di fiori e di piccoli calabroni sorpresi dalla pioggia che aspettavano intirizziti il prossimo raggio di sole. Respirò dal palmo delle mani il profumo fresco, casto, e resistette a un'ondata di debolezza, di languore, a una tristezza di bimbo decenne. Ma guardò il viso di Vinca contro il vetro, tra le lunghe lacrime di pioggia e le corolle vorticanti del vilucchio disfatto. Quel viso di donna che essa mostrava solo a lui e celava a tutti dietro i suoi 15 anni di ragazza assennata e allegra. Una schiarita trattenne l'acquazzone nelle nubi e socchiuse sopra l'orizzonte una ferita luminosa, da cui sbocciò un ventaglio capovolto di raggi di un bianco triste. L'anima di Philippe si protese verso quel momento di tregua, cercando il beneficio, la distensione che i suoi tormentati 16 anni ingenuamente rivendicavano. Ma, girato verso il mare, egli sentiva dietro di sé la finestra chiusa e Vinca appoggiata al vetro. Ancora qualche giorno, si ripeté, e non saremo più insieme. Cosa possiamo fare? Non ricordava più che l'anno prima, la fine delle vacanze, aveva fatto di lui un ragazzo infelice, che al ritorno a Parigi con la vita di allievo esterno si era poi calmato e rassegnato alle consolazioni domenicali. L'anno prima Philippe aveva 15 anni. Ogni compleanno relegava in un passato confuso e meschino tutto ciò che non era lui e Vinca. L'amava dunque tanto? Phil se lo chiese, e non trovando altra parola che non fosse amore, con un gesto di rabbia si liberò la fronte dai capelli. «Forse non l'amo tanto, però lei è mia, ecco!» Si voltò verso la casa e gridò nel vento. «Vinca, vieni, non piove più!» Vinca aprì la porta e si tenne sulla soglia come una malata, alzando una spalla verso l'orecchio, con fare timoroso. «Su, vieni, il mare si sta calmando!» e porterà via la pioggia. Vinca si fasciò i capelli con un fazzoletto bianco che annodò sulla nuca. Sembrava che fosse ferita. Vieni almeno fino al naso, è asciutto sotto la roccia. Senza parlare, lei lo seguì sulla scogliera per il sentiero della dogana, picco sul mare. Camminando, calpestavano l'origano dall'aroma pungente e gli ultimi profumi del meliloto. Sotto di loro il mare schioccava come una bandiera strappata e leccava mellifluo le rocce. La sua forza sospingeva in alto sulla scogliera delle zaffate tiepide che portavano l'odore delle cozze e l'aroma di terra delle fessure tra le rocce che il vento e gli uccelli in volo avevano seminato. Arrivarono al loro rifugio, asciutto e riparato da una prua rocciosa, un nido senza sponde, da dove sembrava di navigare verso il mare aperto. Philippe si sedette di fianco a Vinca, che gli appoggiò la testa sulla spalla. Sembrava sfinita e chiuse subito gli occhi. Le sue guance abbronzate, rose e tonde, spolverate di fevide fulve, vellutate da un accenno di peluria di una soavità vegetale, dal mattino erano impallidite, e così la sua bocca fresca, sempre un po' screpolata come un frutto morso dall'ardore del giorno. Dopo pranzo, invece di opporre alle lamentele del suo innamorato d'infanzia il suo solito buonsenso di piccola borghese intelligente, cocciuta e dolce, era scoppiata in lacrime, lasciandosi andare a confessioni disperate e ad amare constatazioni piene di odio per la loro giovinezza, per l'avvenire irraggiungibile, la fuga impossibile, la rassegnazione inaccettabile. Aveva gridato «Ti amo», come si dice «addio» e «non posso più lasciarti», con occhi pieni di orrore. L'amore, cresciuto prima di loro, aveva reso magica la loro infanzia e preservato la loro adolescenza dalle amicizie equivoche. Meno ignorante di Daphne, Philippe adorava e maltrattava Vinca come un fratello, ma le voleva bene come se fossero stati uniti in matrimonio fin dalla culla, alla maniera orientale. Vinca sospirò e riaprì gli occhi senza sollevare la testa. «Ti peso, Phil?» Lui fece segno di no, ammirando, così vicino ai suoi, quegli occhi azzurri di un azzurro che, palpitando tra le punte bionde delle ciglia, gli inteneriva sempre di più il cuore. «Vedi», disse, «la burrasca sta calando. Ci sarà ancora mare grosso alle 4 del mattino, ma ora il cielo è più sereno e stasera spunterà una bella luna piena». Istintivamente parlava di schiarita, di tregua, conduceva Vinca verso immagini serene, ma lei non rispondeva. «Verrai domani a giocare a tennis dai Jallon?» Vinca fece segno di no con la testa, a occhi chiusi, con subitaneo furore, come se volesse rifiutare per sempre di bere, di mangiare, di vivere. «Vinca!» la esortò Phil con voce severa. «Bisogna andarci!» Vinca socchiuse le labbra e fece vagare sul mare uno sguardo da condannata a morte. «E allora ci andremo!» ripeté. «Perché non andarci? Perché andarci? Non c'è niente che possa cambiare le cose!» Pensarono entrambi al giardino dei Jallon, al tennis, alla merenda. Pensarono, da amanti puri e forsennati, al gioco che anche domani li avrebbe mascherati da ragazzi che ridono spensieratamente, e si sentirono sfiniti dalla stanchezza. «Ancora qualche giorno», si disse Philippe, «e non saremo più insieme, non ci sveglieremo più sotto lo stesso tetto e vedrò Vinca solo la domenica, a casa sua o a casa mia, oppure al cinema. E ho 16 anni, 16 anni, 5 mesi e 21 giorni. Centinaia e centinaia di giorni, alcuni mesi di vacanze, d'accordo, ma quando finiscono è atroce, eppure lei è mia, mia». Si accorse in quel momento che Vinca gli scivolava via dalla spalla, con un movimento lento, impercettibile, volontario, scivolava a occhi chiusi sul piccolo pendio roccioso, così angusto che già i suoi piedi penzolavano nel vuoto. Phil capì e non tremò. Soppesò l'opportunità di ciò che Vinca tentava di fare e strinse il braccio attorno alle sue reni per non staccarsi da lei. Stringendola contro di sé, sperimentò la realtà ben viva, elastica, la vigorosa perfezione di quel corpo di ragazza pronto a obbedirgli nella vita, pronto a trascinarlo con sé nella morte. Morire? E perché? No, non ancora. Devo proprio andare all'altro mondo senza aver realmente posseduto ciò che è nato apposta per me? Su quella roccia inclinata, Phil sognò il possesso come può sognarlo un adolescente timido, ma anche un uomo esigente, fieramente deciso a godere di un'eredità che il tempo e le leggi umane gli hanno destinato. Per la prima volta fu solo a decidere la sorte di entrambi, libero di abbandonarsi con Vinca alle onde o di aggrapparsi con lei alla sporgenza della roccia, come il seme testardo che, nutrito di poco, vi fioriva. Strinse più forte Vinca, cingendola alla vita, issò il suo corpo grazioso che si faceva pesante e la incitò chiamandola per nome. «Vinca, su!» Ritto in piedi la sovrastava e Vinca, guardandolo, lo vide risoluto, impaziente e capì che l'ora di morire era passata. Ritrovò con estasiata indignazione il raggio del tramonto negli occhi neri di Filippo, i suoi capelli scomposti, la sua bocca e le ali d'ombra che una peluria virile gli disegnava sopra le labbra. Gridò: «Tu non mi ami abbastanza, Phil, non mi ami abbastanza!» Filippo fece per parlare, ma tacque perché non aveva niente di nobile da confessarle. Arrossì e abbassò la testa. Quando Vinca scivolava verso il luogo in cui l'amore cessa di tormentare anzitempo le sue vittime, lui aveva avuto la colpa di trattarla come un relitto prezioso e sigillato, di cui conta unicamente il segreto, e di averla rifiutata alla morte. Ho letto Il grano in erba di Colette.